Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 4 ottobre 2022. Qualcuno si sarà accorto che io ho saltato un mese, anzi sono tornato indietro di un mese. Però questo è sempre Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Leysan.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che nessuna di queste notizie è ancora stata approfondita, perché soprattutto io le scopro in questo momento, e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Mezz'oretta e ci facciamo una chiara idea di quello che ci circonda. Iniziamo.
Partiamo dall'Italia.
Dunque, ieri abbiamo parlato di Alessia Piperno, ma ne abbiamo solo accennato la vicenda. Si tratta della ragazza italiana che è stata arrestata in Iran, quindi volevo giusto dare due informazioni in più per capire meglio la situazione. È una travel blogger, è arrivata nel Kurdistan iraniano a luglio e viaggiava con altre persone. Si tratta di un polacco, un francese, un italiano, anche se i dettagli sono poco chiari. Infatti non si sa tuttora la ragione specifica per cui è stata arrestata, ma sappiamo che venerdì scorso il Ministero dell'Intelligence di Teheran ha parlato dell'arresto di 9 stranieri per aver preso parte direttamente alle proteste oppure per aver agito sullo sfondo. Ora, non è chiaro cosa voglia dire aver agito sullo sfondo, nel senso che potrebbe essere sia una partecipazione attiva ed esplicita alle proteste o una manifestazione di dissenso di qualsiasi tipo nei confronti di ciò che è successo appunto in questo periodo.
La Farnesina però si è già attivata, giusto?
Sì, la Farnesina si è attivata. In realtà, col fatto che sono 9 stranieri e ci sono anche molti europei, la questione in realtà non è solo italiana, sta
certo
proprio prendendo una dimensione anche europea. Lo stesso Borrell appunto si è mobilitato, quindi speriamo appunto di avere delle notizie presto.
La cosa che un po' mi lascia perplesso è che questa ragazza, come hai detto tu, è una travel blogger, ieri non lo sapevo, quindi appunto viaggiava molto, potremmo dire per lavoro, o comunque lo faceva spesso con quel tipo di focus. Quindi che abbia poi partecipato a queste proteste mi sembra un po' strano.
Infatti diciamo che la sfumatura, cioè nel senso ci sono molte sfumature su come una persona può partecipare, no? Nel senso anche nel caso specifico del velo, sto pensando magari una ragazza senza velo che cammina per le strade in una circostanza del genere potrebbe essere interpretata come una partecipante a quella manifestazione lì, mentre lei magari era lì anche per documentare. Banalmente vedi, cioè non lo so, sono tutte ipotesi ovviamente, non sappiamo i dettagli, però anche una ragazza occidentale che sta lì a fotografare, che so, potrebbero essere vista benissimo. Anche io dubito che lei si sia messa lì, però è proprio, sono delle incognite per ora.
Sì, poi c'è anche tutto il contesto che ruota intorno. Infatti quello che ha detto Khamenei sul fatto che sia colpa dell'Occidente, che stiano fomentando le rivolte, insomma, diciamo che arrestare magari delle persone occidentali può inserirsi in quel tipo di contesto.
In quel tipo di contesto, è vero, in quel tipo di narrazione per cui è colpa degli occidentali che stanno facendo un po' da agenti provocatori in qualche modo.
Sì, alla fine è politica, no?
Politica, certo. Io vorrei essere un fantasma e andare in Iran in questo momento e chiedere alle persone cosa ne pensano, le persone comuni, cioè chiedere cosa pensino delle uscite di Khamenei, se ritengono effettivamente questo un movimento magari solo giovanile, oppure se ha qualche tipo di validità anche per le persone un po' più grandi. E lo trovo estremamente interessante, perché visto dall'esterno dici vabbè, sono i progressisti, potremmo dire, inseriti in quel contesto, che lamentano questa cosa. Però d'altra parte si lamentano contro il leader spirituale del paese, contro il Papa.
Di fatto sì.
Quindi, non so, mi incuriosisce molto come dinamica.
Beh, sicuramente tutto il paese sta male in questo momento per la repressione anche a livello, non so, internet. Cioè, non tanto magari la repressione nei confronti del velo, perché quello magari non interessa al 100%, però la repressione, cioè a parte la crisi economica, cioè stanno male di base.
E sarebbe interessante capire poi quante persone si bevano la questione dell'Occidente. Nel senso, è indubitabile che è anche colpa delle sanzioni il fatto che stiano male. Le sanzioni sono fatte per farti stare male. Però, non lo so, voglio andare in Iran, però è un problema.
Cristia Solinas, il presidente della regione Sardegna,
è stato... Ok, non me l'aspettavo questo, mi è colto di sprovvista.
Bello quando si parla di noi, eh?
Sì, sì, sì.
È stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio. a causa della nomina di due direttori generali che non avrebbero avuto i requisiti legali per ricoprire la carica. Tra l'altro, fun fact, Solinas mancava alle 5 udienze precedenti per legittimo impedimento. Comunque, al rinvio a giudizio di Solinas si unisce un'altra udienza che ci sarà il 10 novembre, sempre per abuso d'ufficio, ma anche per concussione, per l'assessora leghista Valeria Satta.
Siamo sui giornali, mamma.
Siamo sui giornali, esatto. Viva! Ci siamo anche noi.
Stanno parlando di noi, finalmente.
Vabbè, nel senso, bene, nel senso, è un'indagine che è iniziata.
Sì, sì.
Vedere la magistratura fare il suo corso, cosa si dice in questi casi?
Che bello, quando non ti sbilanci.
Garantismo sempre dire? Comunque.
Cioè, lo sto apprendendo adesso. Solina saluta sempre, comunque. Cioè, se tu lo vedi, comunque ti saluta.
Certo.
Quindi, non so.
Voi l'avete mai visto Solinas?
In The Wild esiste.
Ma di persona?
Sì, di persona.
No,
qua
io non l'ho
Cagliari.
Mai visto, no.
Neanche io.
So che esiste, cioè che ha una casa sì. E vive lì dentro.
Ha una vita.
Sì, sta là.
Ero curiosa se avesse avuto un approccio umano nei suoi confronti.
Ma dici che non si mostra mai perché se lo trovano, no, non lo so.
No, beh, non fa comizi. Io non sono andato ai comizi che ha fatto con Salvini quando è stato eletto.
Non è in contatto con la parte vera del paese, come
diciamo. Esatto, perché non è qui tra noi. Io sono andato al mercato questo weekend, proprio al mercato.
Non l'hai trovato lì con la maglietta con i quattro mori?
No. Però sono stato fermato da un volume importante di persone che non mi aspettavo.
Dai.
Sì, perché erano un po' più grandi del target solito. E poi uscivano dagli stand per salutarsi e farsi la foto con me. Non me lo aspettavo. Però Solinas non c'è. Dove eri, Solinas? Dove eri? Non eri tra noi della gente del popolo che comprava i pesci
e nel bunker.
Mercanteggiava in spezie.
Passiamo agli esteri.
Torniamo a parlare di Trump. A quanto pare l'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto causa alla CNN, sostenendo che ci sia stata, che ci sia tuttora, una campagna di diffamazione e calunnia tramite la stampa nei suoi confronti, al fine di farlo perdere alle prossime elezioni. L'ex presidente ha quindi chiesto 475 milioni di dollari di danni e ha accusato la testata di aver usato delle etichette come razzista, servo della Russia, rivoltoso, Hitler. E cose del genere. Comunque sia, pare che la CNN non sia l'unica testata a cui Trump voglia fare causa. Comunque è un periodo un po' particolare per Trump, perché appunto in questo periodo è stato accusato di truffa insieme a tre dei suoi figli. Poi c'è stata anche una scrittrice che ha esplicitato proprio la sua volontà nel volerlo denunciare per molestie sessuali, sì. Eccetera. Quindi probabilmente in stile Trump è anche un modo per dire, insomma, tutte queste cose non sono giuste e quindi io rispondo in qualche
modo.
Ma
dici, lo vuole bilanciare? Loro mi denunciano, io denuncio loro e quindi...
Beh, in qualche modo se stai in silenzio, magari se non fai sentire la sua voce, cioè Trump non è abituato a non far sentire la sua voce, no? C'è stato giusto quel periodo post 6 gennaio in cui è un po' sparito.
Social.
Per cui, ciao, la voce della verità, che bello, che bello.
Ma lui come ha quantificato che questa diffamazione vale 475 milioni? Cioè a me affascina molto questo aspetto. Lo decidi tu arbitrariamente?
Magari lo stipendio che avrebbe avuto da
presidente, non credo.
Nel 2024. Non lo so.
Ok, anche perché, vabbè, la CNN è molto grande, però sono 475 milioni, nel senso...
Sì.
Forse sta calcolando i soldi che ha fatto la CNN tramite...
Anche.
Utilizzando la sua figura, allora.
Sì, questo okay. È smart.
Speriamo che vinca, speriamo che ce la faccia. Bravo, Trump.
Ovvio.
Ti fiammo per lui.
Anche in questo caso sempre garantismo, non lo sappiamo.
No, la magistratura. Cioè, attendiamo il giudizio della magistratura statunitense.
C'è una nuova escalation da parte della Corea del Nord, che ha lanciato un missile balistico a lungo raggio che ha sorvolato il Giappone oltrepassando la sua costa est di circa 2000 km, schiantandosi poi nel Pacifico. Il passaggio del missile ha fatto scattare ovviamente gli allarmi in buona parte delle zone coinvolte dal passaggio del missile in Giappone. La popolazione è stata invitata a trovare riparo e si tratta di una delle più grosse escalation da parte della Corea del Nord negli ultimi anni ed era dal 2017 che non veniva lanciato un missile verso il Giappone Si pensa possa essere una risposta alle esercitazioni militari condotte dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud e dal Giappone negli ultimi giorni. Peraltro, ipoteticamente, il missile avrebbe anche potuto colpire Guam, che è un territorio non incorporato degli Stati Uniti, e insomma gli osservatori hanno fatto notare che avrebbe potuto montare una testata atomica, quindi insomma...
In che senso avrebbe potuto montare una testata atomica? Cioè, potenzialmente?
Sì, esatto.
È strano perché, tipo, noi siamo abituati a pensare alla cartina in un determinato modo, che è molto eurocentrica, no?
Claro.
E invece quando si parla di queste cose, cioè, devi comunque capire che il mondo è sferico.
Sì, è vero, perché dici una cosa da una parte, l'altra
esatto,
è dall'altra.
Perché
sì,
stavo pensando agli Stati Uniti, hanno un territorio vicino al Giappone. Sì. Cavolo, sono lì.
Che queste isolette sparse mi danno sempre questa strana impronta colonialista ancora, come se fossero sparsi in tutto il pianeta. Però cioè, anche noi abbiamo isolette, quindi
esatto,
di fatto,
sì.
Però...
Sì. Noi siamo un'isoletta, in effetti. Tra l'altro, quel governatore che non si fa neanche vedere in giro, cioè, dov'è?
Nel bunker.
Però almeno noi non lanciamo missili verso...
Sì, però se io non ho l'energia per stare dietro a Kim Jong-un, ve lo dico. Cioè, ci sono altri problemi adesso. Tot conflitti alla volta.
Ok, quindi quale scegli? Vabbè, per forza non puoi sottrarti a...
Non posso sottrarmi a quello ucraino.
Ok.
Quello lì è già abbastanza grande, nel senso... Perché c'è comunque il rischio di escalation nucleare.
Decisamente.
Quindi non... Cioè, okay. Kim deve un attimo rivedere. Stare, cioè, se vuole
tranquillo
lanciare un missile su Seoul, vabbè, ok. Però uno, cioè, con calma. Non... Cosa sono queste cose? Anche
tanto,
non con le armi atomiche. No.
Possibilmente senza le testate atomiche.
Cioè, beh, possibilmente anche senza missile. Cioè, se vuole mettersi lì a lanciare sassi, a me va bene.
Vi ricordate dello scandalo che aveva coinvolto Chris Cuomo?
Sì.
Ne avevamo anche parlato.
Ne avevamo parlato su Breaking Italy l'anno scorso.
Che fine ha fatto Chris Cuomo?
Allora, Chris Cuomo è tornato nel mondo delle news televisive, nel programma News Nation, 10 mesi dopo essere stato licenziato dalla CNN, quindi torniamo a parlare della CNN, per aver sfruttato la sua posizione e i suoi contatti giornalistici per aiutare il fratello Andrew, che era stato accusato di molestie sessuali. Quindi una volta che questa cosa è saltata fuori, lui è stato licenziato dalla CNN. 10 mesi dopo, quindi ora, è tornato a parlare in un programma di news, che ovviamente sarà molto diverso rispetto a quando aveva il suo show.
Ma perché... non era la CNN di nuovo?
No, no, no. Ah. Questa è la cosa. Ora è in questo programma nuovo, News Nation ha solo 2 anni, molto meno budget e molto meno audience. Quindi diciamo che è un po' rientrato dalla finestra nel mondo delle news. Sicuramente il canale, il programma avrà un aumento dell'audience, perché comunque Cuomo è ben voluto da tutta una fetta di persone. Però ecco, diciamo che sicuramente si tratta di qualche gradino più in giù rispetto alla fama e al prestigio che uno show della CNN poteva dargli.
Una cosa mi incuriosisce di quando accadono cose di questo tipo, cioè come sopravvivi all'onta di una cosa così? Cioè, ipotizziamo che sia io Cuomo e quindi ho in qualche modo favorito mio fratello, la stessa storia. Quindi, vabbè, vengo licenziato in qualche modo, è un po' è diversa la questione, però rientro dalla finestra e vado a TV8, non so, una cosa regionale. Comunque tutti lo sanno che io ho quell'onta. Il mio pubblico lo sa.
Secondo me dipende un po' dalla sensibilità del tuo pubblico.
Sì.
E poi anche dal fatto che nel caso di Chris Cuomo, cioè non ha fatto una roba come quella che ha fatto Andrew. Okay? Cioè nel senso si parla di cose scorrette,
sì,
ovviamente, però hanno dei pesi molto diversi.
A livello
diversi
giornalistico, però, cose scorrette nel suo ambito.
Sì.
Per quanto a livello di opinione pubblica, comunque, il peso sia stato significativo.
E il suo pubblico è un pubblico progressista? Perché lui era quella roba lì. Quindi non lo so.
Cioè vedo due opzioni. O mostri di aver passato un periodo di crescita personale, quindi magari il tuo pubblico ritiene che... Oppure c'è la strada completamente opposta, quella del vittimismo. Ovvero mi hanno attaccato, non avevo fatto nulla.
Però a quel punto devi switchare pubblico.
Dire niente.
Devi
esatto,
andare
sì,
sul pubblico, andare a Fox. Sì.
Mamma mia però. Cioè, tipo, ok, qua mi sono fatta terra bruciata, allora provo con un'altra fetta, ciao.
Quanta gente fa questa cosa?
Terribile.
Alla fine vai dove...
Però umanamente,
i territori sono floridi.
Sto facendo pensieri di integrità morale, eccetera, che però effettivamente nella realtà lasciano il tempo che trova.
Non esistono.
Non esistono.
Restiamo nella CNN perché sono usciti vari video e report di quello che è successo all'università Sharif a Teheran, dove gli studenti che si erano raccolti per protestare sono stati bersagliati dalla polizia con gas lacrimogeno, manganellate e addirittura pistole a vernice. Infatti si vedono proprio dai filmati poliziotti che hanno le tipiche pistole con la vernice sopra che sparano gli studenti. E insomma, sono stati mostrati questi video dalla CNN, hanno fatto molto scalpore e peraltro è notizia anche di ieri che gli Stati Uniti hanno messo nuove sanzioni su 7 ufficiali della polizia morale iraniana.
Ok. Perché torniamo alla CNN? Perché sono stati loro a coprire...
Perché parlavamo di CNN con Cuomo.
Ma pistole a vernice, scusatemi, la reference, ma tipo paintball?
Credo di sì, cioè, anche se...
Perché usano pistole a vernice?
Per protestare, sporchi le cose, insomma, come fanno gli attivisti.
Ma l'ha fatto la polizia.
Ah, l'ha fatto la polizia?
È questo che non capisco, perché non fanno particolarmente... male.
Da quello che ho visto
cioè,
è...
non è che lo fai per far male, lo fai per... Cioè,
o è una cosa di repressione proprio per allontanarli, oppure è come se fossero proiettili di gomma. Bisognerebbe...
O magari sono tipo proiettili di gomma, però ti identificano anche. Io ti ho sparato addosso la vernice, quindi anche se tu scappi, poi magari ti acchiappiamo.
Questo potrebbe essere in effetti...
Sì, io c'ho una mentalità malvagia, evidentemente.
Per riconoscere la gente.
Riconoscere la gente.
No, balordo. Sì, sì. Può essere questo.
Ho un futuro io nel...
Intelligence.
Nell'intelligence. Assolutamente sì. Anzi, speriamo che Salvini, prossimo ministro...
Nella repressione giovanile.
Esatto, ministro della repressione giovanile. Cioè, chi non vorrebbe esserlo? Io lo voglio.
Ieri il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha presentato un report in cui sostiene che la Svizzera abbia dei problemi sistemici di razzismo con le persone afrodiscendenti, in particolare quando si parla dell'abuso di potere da parte della polizia. Ma non solo, perché il report cita anche degli esempi di giochi per bambini tipo chi ha paura dell'uomo nero. Comunque l'ambasciatore svizzero non ha contestato troppo le conclusioni del report, nel senso che è stato abbastanza... insomma ha accettato di buon grado le conclusioni, però ha comunque detto che i casi presi in esame erano troppo pochi per raggiungere quelle conclusioni così nette. Effettivamente la realtà svizzera è particolare,
sì.
È molto particolare e sono tutti bianchi,
sì.
È difficilissimo comunque stare lì, ricevere appunto il visto e tutto, quindi ecco non fatico a immaginarmi una realtà in cui c'è questa situazione.
Anche se di solito non associamo la Svizzera a quel tipo di realtà e di razzismo.
No, non l'associamo. Io l'associo molto.
Sì.
Forse perché ho molti feedback diretti. Siccome ho vari amici che vivono in Svizzera o salgono e scendono, fanno i frontalieri, insomma. E mi raccontano un sacco di storie, soprattutto quando passano la frontiera, in cui vengono trattati male. Non so se avevo raccontato addirittura di quel mio amico che era stato stramaltrattato perché aveva il bracciale arcobaleno.
Cioè, ma davvero?
Sì.
Ma davvero?
Sì.
Quindi siamo a quei livelli, ok.
Anche perché alle volte magari non capiscono neanche che sei italiano, quindi... Cioè, non voglio ripetere le frasi che gli vengono dette, però ve le potete immaginare, bracciale arcobaleno... Le frasi sono quelle. Succede, quindi cioè, se hai la pelle nera in questo senso c'è proprio un target addosso.
Ma poi ragazzi, in Svizzera hanno molti più soldi, cioè c'è un tenore di vita molto più alto, la gente che va lì e si sogna ovviamente, no? Un'altra vita, bla bla bla. Effettivamente hanno degli stipendi che sono, un'altra
altissimi,
roba.
Certo.
Ed è qui a fianco. Quindi mi immagino anche la protezione, no? Anche a livello economico che vogliono mantenere. E di conseguenza il razzismo, perché viviamo...
Sì,
perché l'essere umano funziona
dal loro punto di vista.
Sì, perché, esatto, sono immigrati dal loro punto di vista e poi c'è sempre l'idea di dover proteggere il tuo tenore di vita. Che è la stessa cosa che facciamo noi italiani con le persone che arrivano dal sud. È la stessa cosa fanno loro, insomma.
Dal sud?
Dal sud del mondo, intendo. Non mi piace la parola sud del mondo, mi sembra
no,
un po' retorica.
No, perché noi italiani che le persone dal sud, noi.
Beh, noi non siamo sud tecnicamente.
Noi siamo una cosa a parte.
A parte, siamo speciali.
Tutti per Cristian Solina.
Cristian Solina, vieni qua e coccolaci, anche tu. Comunque, abbiamo registrato anche in questo caso fare il suo corso, noi non possiamo sapere se ci sono trattamenti.
No, assolutamente no.
Potrebbe anche essere che siano gli afrodiscendenti che si trattano male da soli e poi cercano di dar la colpa alle autorità.
Esatto.
Una sorta di complotto, diciamo.
Sì, 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 sì. La magistratura ci spiegherà tutto.
La magistratura.
Il Great Reset arcobaleno.
Viva la magistratura. Facciamo un applauso alla magistratura. Secondo me ci starebbe un applauso. Un applauso. Grazie.
è uscito un lungo articolo di analisi da parte del Time, attenzione, non Times ma Time, di come gli Stati Uniti si stiano attivamente muovendo per risolvere il conflitto tra Armenia e Azerbaijan, che, nonostante se ne parli poco e, come diciamo spesso, sia già scivolato via dal ciclo delle notizie, sta continuando, e continua anche in maniera piuttosto macabra, perché sono emersi video di esecuzioni da parte di soldati azeri, di militari armeni disarmati che si erano arresi, che vengono fatti inginocchiare e poi smitragliati a distanza zero, cosa che costituisce un crimine di guerra, credo non ci sia neanche bisogno di dirlo, ma insomma, è così. E che si uniscono agli altri video, peraltro, di cui uno in cui si vede un soldato azero che pare stia smembrando il corpo di una donna armena. Questo
senso,
almeno
smembrando? Le sta tagliando le braccia e le gambe?
Gli arti, sì. Questo stando alle testate che lo menzionano, Time compreso, ma che ovviamente non lo mostrano. E appunto sembra che gli Stati Uniti stiano prendendo quello che sia a questo momento è stato il ruolo della Russia nel cercare di calmare e sopire questo nuovo conflitto che, insomma, lo sappiamo, periodicamente viene esacerbato di nuovo.
Rimane il fatto che se ne sta parlando pochissimo, effettivamente. Confesso che, cioè, io pensavo si fosse appianata un po' la cosa, perché in quest'ultima settimana non ne ho letto nelle testate principali a livello internazionale.
Potrebbero anche essere cose che emergono adesso, ma sono successe settimane fa.
Passiamo al risico. Ieri sera Elon Musk ha proposto su Twitter, ovviamente, un sondaggio su un piano in quattro punti per mettere fine alla guerra, che ha fatto scalpore per vari motivi. Dunque, i punti sono i seguenti. Innanzitutto, indire di nuovo il referendum nelle aree annesse dalla Russia, ma stavolta con la supervisione delle Nazioni Unite. E, nel caso la popolazione non volesse i russi, quelli dovrebbero andarsene.
Nel caso in cui.
È arrivato il genio, attenzione!
Perché non ci abbiamo pensato prima?
Non ci aveva pensato nessuno.
È vero, eh. Poi, dare la Crimea alla Russia, dato che, dice Musk, dalla fine del 1700 è sempre stata sua. Assicurare l'approvvigionamento di acqua alla Crimea.
Non vuol dire niente.
E la neutralità futura dell'Ucraina. Ora, le critiche che sono state mosse all'idea di Musk sono di fatto quelle di starsi allineando alla propaganda russa, sia per quanto riguarda la neutralità ucraina che per l'appartenenza della Crimea alla Russia, oltre all'ovvietà, se vogliamo, che, insomma, di base la Russia ha mostrato di non essere interessata alla diplomazia. E l'ambasciatore ucraino in Germania ha risposto mandandolo a quel paese, stiamo parafrasando, ma potete cercare il tweet di quello che ha detto seriamente. E lo stesso Zelensky ha rilanciato con un controsondaggio della serie «Quale Elon Musk preferite? Uno che supporta l'Ucraina o uno che supporta la Russia?» E a quanto pare l'80% preferisce un Elon Musk che supporta l'Ucraina.
Cioè, allora, nel senso, questa uscita è la classica uscita di chi non legge niente, non ascolta dibattito, non approfondisce nulla, gli viene una cosa in testa e la scrive, pensa di essere super sveglio. Cioè, questa roba di... si dice da febbraio, questa cosa, ma la Crimea è sempre stata Ucraina e quindi... che poi non è così.
Sembra stata russa o ucraina?
È sempre stata russa. Mm-hmm. Però abbiamo detto che non è così.
Che poi, secondo questo ragionamento, noi italiani potremmo andarci a cercare i nostri territori nel 1850 e dire ma sono sempre stati nostri.
E infatti, che discorso è? Esatto. poi anche questa cosa, rifacciamo il referendum e se li perdete ve ne andate. Cioè, ma veramente, ma stai parlando con i bambini?
Ma poi perché ovviamente Putin direbbe ai funzionari ONU, venite tutti, noi ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo dal Donbass, da Zaporizhia, da Kherson. Vi lasciamo tutte le province che volete. Voi vi fate i vostri referendum tranquilli, sì, e sereni, e poi noi vi dite ok, quindi prima il risultato hanno cambiato idea.
Esatto.
Okay.
Putin si è incasinato a livello politico, ha incasinato il suo regime, ha fatto morire decine di migliaia, non so quanti ne siano morti, di russi al fronte, sta facendo una mobilitazione, ha incasinato la Russia a livello geopolitico globale, l'ha isolata, poi arriva Elon Musk, dice facciamo il referendum, li avete persi, vabbè dai, allora torniamo indietro.
Cioè, ma il supporto che questo offre alla propaganda russa, che potranno dire, vedete che Elon Musk...
Elon, cioè, torna a fare i robot, per favore.
Passiamo al clima.
A quanto pare l'Australia ha annunciato un piano in cui ha inserito un target per le zero estinzioni ed è la prima volta che un governo federale si prefissa un target di questo tipo. Nel caso specifico si inserisce in un programma della durata decennale che vuole migliorare la vita di 110 specie e tutelare 20 luoghi naturali come ad esempio parchi eccetera, proteggere 50 milioni di ettari sia di terra che di mare entro il 2027. Ho trovato interessante appunto la tipologia del target che ci dice molto.
Ci sono molte specie in Australia a rischio di estinzione, per cui è un'ottima cosa.
Sì, l'Australia ospita gli animali più strani.
Una biodiversità varissima.
E infatti sono molto attenti a preservarla. Sì. con l'ingresso delle specie.
Questa è un'ottima notizia.
Questa è una buona notizia, molto bene.
Come Barba Scura quando parla di alcuni animali che poi fa «E dove volete che siano? In Australia!» Sì. E sono sempre gli animali più strani.
Che bello, dovremmo andare in Australia.
Facciamo uno di quei visti.
In Australia puoi ancora andare.
In Australia posso ancora andare, vero? Sì. Cioè, ho parlato male del governo, però là lo puoi fare, quindi sei a posto.
Però già l'hai fatto con tutti, mi sa. Quello sarebbe vero, dovresti stare nel bunker anche tu.
Sì, infatti. Invece lo stretto permette.
Passiamo ai Fish and Beats.
Fish and Beats.
Fish me up!
Allora, c'è stata una grossa polemica per dei manifesti affissi da parte dell'associazione Pro Vita e Famiglia fuori dalla scuola elementare Villarco a Cesena, che avevano l'hashtag Stop Gender e mostravano lettere cubitali.
Non può dire niente, Stop Gender. Cosa vuol dire?
È appena l'inizio.
Stop Gender.
Stop Gender. E mostravano lettere cubitali, basta confondere l'identità sessuale dei bambini, con l'immagine di una mano con le unghie arcobaleno che si avvicina a un bambino con la faccia corrucciata. Mentre da una parte stanno per mettergli il rossetto e dall'altra un fiocchetto rosso in testa.
Ok.
E questo è stato, insomma, si dice che è un manifesto contro i collettivi omosessuali che cercano di deviare i bambini.
No, ragazzi.
Ma io non l'ho letta, secondo me no. Cioè, è molto sottile, è molto interpretabile. Cioè, potrebbe anche significare
comunque,
altro.
Fermiamoci un attimo a considerare che questo comunque rientra nella libertà di parola, perché il sindaco di Cesena ha detto sì, vabbè, insomma, deploriamo il significato, però no, non è che possiamo toglierli, per cui rimarranno lì.
Rimarranno lì?
Non è vietato.
Libertà di parola, per cui insomma.
È solo molto fuori luogo.
No, ragazzi, bellissimo comunque la mano con le unghie arcobaleno e il rossetto, cioè tipo se chiudi un attimo gli occhi finisci tutto imbellettato in un attimo. Che bello.
E poi l'ho cercata anch'io mentre ne stava parlando Ale, è tutto anche tutto scuro, cioè il bambino è inserito nel buio, bello.
Nella devianza.
Bello. La devianza. Stop
sguazzando nella devianza, stop. Questo gender deviante.
Peraltro, chi è che mette un fiocco rosso in testa? Cioè, chi è? Minnie, la figlia.
Lo vogliono regalare.
Ah, ok. Lui è triste, giustamente.
Se era azzurro, tutto bene.
No, cioè, se era azzurro, certo, però essendo rosa non va bene. Bello comunque, cioè, basta confondere l'identità dei bambini.
Stop gender. Hashtag stop gender. L'8 novembre nel Maryland ci sarà un referendum sulla legalizzazione della cannabis, a scopo ricreativo perché per scopi medici è già legale da ben 8 anni. Ma la cosa divertente è che la polizia si deve preparare a riconoscere chi ha fumato troppo, no? Quindi chi non è, ad esempio, in grado di guidare. E per questo stanno organizzando dei ritrovi che sono chiamati Green Labs, in cui praticamente vengono reclutati dei volontari, che devono essere dei fumatori abituali. Ci si ritrova tutti lì, ci sono due sessioni da 30 minuti di fumo libero, di cannabis, insomma, di erba, e la gente appunto fuma quanto è abituata a fumare, bla bla bla, e poi dopo queste due sessioni vengono fatti dei test sui riflessi. Quindi mi sembra di aver letto, ad esempio, stare in piedi su una gamba, oppure delle cose ricollegate alla guida, quindi tipo stoppare, premere il freno nel momento giusto, bla bla bla. E niente, l'ho trovato molto divertente perché mi sto immaginando queste persone tutte ritrovate lì, che se la fumano allegramente con i poliziotti che li guardano. Tipo,
ma ci sarà anche un gruppo di controllo, immagino. E quindi, perché i poliziotti non devono sapere chi è storto, non so come si dica.
Può essere chi è troppo.
Io spero che questa cosa abbia una parvenza di scientificità.
Questa è scienza, Ale. Cioè, non andare contro la scienza. Questa è scienza.
Mi sembra tutto molto empirico, ma tu stai guidando in una maniera che mi sembra che potresti aver fumato.
La cosa che mi stupisce è che il Maryland è negli Stati Uniti. E fanno questa cosa perché deve essere legalizzata. Ci sono altri stati negli Stati Uniti in cui è legale da 10 anni.
Quindi
a me fa volare questa cosa nel mondo. Cioè il fatto che noi non procediamo a livello logico. Ogni stato è a sé, ogni nazione è un universo a sé. Ma anche nei grandi temi, l'aborto, le adozioni alle coppie omogenitoriali, ci sono dei luoghi nei quali questa cosa avviene da molto tempo. Non è che si vada a vedere se poi i bambini, ad esempio, hanno problemi o se la legalizzazione crea... No, ognuno ipotizza. Se facciamo questo, i bambini soffriranno. Ma andiamo a vedere gli altri bambini.
Credo sia ancora peggio. Hanno quei dati, ma scelgono consapevolmente di ignorarli.
Di ignorarli.
Allora, last but not least, il premio Nobel per la medicina, che quest'anno è andato a Svante Paabo, biologo svedese pioniere della ricerca sul paleo-DNA, ovvero la cosiddetta paleogenomica. Grazie a lui siamo riusciti a sequenziare il genoma dei Neanderthal, scoprire l'esistenza di nuove specie umane e scoprire che ci sono state delle ibridazioni fra Neanderthal e Homo sapiens. E non solo, diciamo che il Nobel è per la medicina perché siamo riusciti a categorizzare anche il trasferimento di alcuni geni che ci hanno dato informazioni importanti sul nostro sistema immunitario. E peraltro è stato molto difficile perché sono servite tecniche per controbilanciare il deterioramento delle sequenze di DNA così vecchio, parliamo di decine e decine di migliaia di anni fa, e tenere conto anche di inevitabili contaminazioni. Quando prendi DNA così vecchio potrebbe anche essere il tuo che c'è lì sopra e quindi devi insomma stare attento
perché noi stiamo parlando di trovare scheletri.
Di fatto sì.
O comunque resti, estrarre il DNA da lì e compararlo col DNA di un
esattamente
di oggi.
Okay. Insomma, Svante Paabo è il pioniere di questo tipo di ricerca ed è stato premiato con il premio Nobel per la medicina.
Wow, ok, molto figo.
E questo era tutto.
Ok, grazie a tutti e a tutte per aver ascoltato. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.